basta! Con questa guerra di morti di fame! Contro morti di fame!
Singen, brennen, schießen!
Avanti! Avanti, soldati della mia gloriosa divisione! Avanti! Avanti!
Eccolo là, il nemico! È alle spalle! Soldati, alzatevi! E spariamo là! Là!
Patrollieren!
Il nemico alle spalle. Itinerario storico nel canto popolare dentro e contro la Grande Guerra. Un programma a cura di Radio Cane e Lorenzo Valero.
Voglio, ma che stiamo facendo qua? Diamo un cenno a campa paesà. Diamo un cenno a cantare tutto quanto insieme. E canzoni sono più forti e una scuppettata arrivano dritto in dogo.
Mit Gott für König und Vaterland.
Interpretazioni originali a cura di Lorenzo Valera e Livia Brambilla.
Lehmond jauche zur Attacke.
Cominciamo la seconda puntata di questo percorso sui canti contro la Grande Guerra ancora con un canto del Risorgimento. Abbiamo visto la volta scorsa come il repertorio antimilitarista dell'epoca prendesse a piene mani da questo immaginario. In questo caso però troviamo un'ultima strofa che è stata aggiunta molto probabilmente proprio nel periodo in cui l'Italia era divisa nello scontro tra neutralisti e interventisti.
Addio padre e madre, addio, che per la guerra mi tocca di partire. Ma che fu triste il mio destino, che per l'Italia mi tocca di morire. Quando fui stato in terra austriaca, subito l'ordine a me l'arrivò. Si dà l'assalto, la baionetta in canna, addirittura un macello diventò. E fui ferito, ma una palla al petto, e i miei compagni li vedo a fuggire. Ed io per terra rimasi costretto, mentre quel chiodo lo vedo avvenire. Fermati o chiodo che sto per morire, pensa a una moglie che piange per me. Ma quell'infame col cuore crudele, col suo pugnale morire mi fe. Maledetti quei giovani studenti che hanno studiato e la guerra voluto, hanno gettato l'Italia nel lutto, per 100 anni dolor sentirà. Hanno gettato l'Italia nel lutto, per 100 anni dolor sentirà.
Chi sono quei giovani studenti, quei maledetti che hanno voluto la guerra? Sono quelli che riempivano le piazze proprio nelle manifestazioni a favore dell'intervento. In realtà non si tratta soltanto di giovani e di studenti, ma la quasi totalità della classe intellettuale si schierò a favore dell'intervento. Di quale retorica erano imbevuti questi studenti, questi intellettuali? Purtroppo non soltanto quella raccogliticcia delle canzonette di regime che abbiamo visto l'altra volta e che vedremo dopo.
Silenzio, che parla Gabriele D'Annunzio! Un'altra gioventù, quella...
Gabriele D'Annunzio, il suo discorso a Quarto dei Mille il 5 maggio 1915, ecco qual era la retorica che utilizzava D'Annunzio. O beati quelli che più hanno, perché più potranno dare, più potranno ardere. Beati quelli che hanno 20 anni, una mente casta, un corpo temprato, una madre animosa. Beati quelli che, aspettando e confidando, non dissiparono la loro forza, ma la custodirono nella disciplina del guerriero. Beati quelli che disdegnarono gli amori sterili per essere vergini a questo primo e ultimo amore. Beati quelli che, avendo nel petto un odio radicato, se lo strapperanno con le loro proprie mani e poi offriranno la loro offerta. Beati quelli che, avendo ieri gridato contro l'evento, accetteranno in silenzio l'alta necessità e non vorranno essere gli ultimi ma i primi. Beati i giovani, che sono affamati e assetati di gloria, perché saranno saziati. Beati i misericordiosi, perché avranno da tergere un sangue splendente, da bendare un raggiante dolore. Beati i puri di cuore, beati i ritornanti con le vittorie, perché vedranno il viso novello di Roma, la fronte ricoronata di Dante, la bellezza trionfale d'Italia. A volere la guerra è un'esigua minoranza, quella che però tiene in mano le leve del potere economico, finanziario, politico, supportata dalla quasi totalità della stampa e degli intellettuali. Si va inesorabilmente quindi verso un intervento che le classi popolari subiscono nella gran parte dei casi senza condividere, anzi senza capire, quasi sempre senza capire. All'estremo opposto di questa retorica d'annunziana troviamo un altro grandissimo poeta che scrive nello stesso periodo versi decisamente molto differenti. Proprio in quei giorni viene musicata, prendendo l'aria da un canto popolare precedente, una poesia di Trilussa che diventerà molto popolare e decisamente molto pericolosa nelle trincee.
La ninna pia sonno, che se dormi non vedrai tante infamie e tanti guai, che succede non ermonno. Fra le spade e fucili degli popoli civili, della gente che si scanna per un matto che comanna, che si scanna e che s'ammazza a vantaggio della razza o a vantaggio di una fede per un Dio che non si vede, serve da riparo al sovrano macellaro, che quel covo di assassini che ci insanguina la terra. Sa benone che la guerra è un gran giro dei quattrini, che prepara le risorse per i ladri delle borse. Fa la ninna cocco bello finché dura sto macello. Fa la ninna che domani rivedremo gli sovrani, cambiano la stima, buoni amici come prima. So cugini e fra parenti non se fanno complimenti. Torneranno più cordiali i rapporti personali e riuniti in frate loro senza l'ombra di un rimorso, ci faranno un bel discorso sulla pace e sul lavoro. Per quel popolo coglione risparmiato dal cannone.
Ah.
23 maggio 1915, la dichiarazione di guerra all'Austria. Tocca partire.
E anche al mio marito tocca andare a far barriera contro l'invasore. Ma se va a fare la guerra e poi ci muore, rimango sola con quattro creature. E avevano ragione i socialisti, ne muore tante un semo ancora lesti. Ma San Corprete dice che dovresti a morite un ci vai un ci hanno Cristi. E a te cadore non manca l'accidenti, che a caporetto n'hai ammazzati tanti. Noi si patisce tutti questi pianti, e te nato d'un cane non li senti. E non me ne importa della tua vittoria, perché ci sputo sopra la bandiera, sputo sopra l'Italia tutta intera, e vado in culo al re con la suboria. E quando si farà rivoluzione, ti voglio ammazza io, nato d'un cane, e a generali figli di puttane, gli voglio sparare a tutti core cannone.
Dicevamo la volta scorsa della voce delle donne, come emerge ogni tanto tra un canto e l'altro, tra una storia e l'altra, e anche in questo caso, come abbiamo sentito, è una voce che non possiamo in alcun modo definire pacifista, decisamente antimilitarista, convinta e decisa su quali sono le proprie ragioni di fronte a questa guerra. Questo in realtà è un canto dell'immediato dopoguerra, poi venne raccolto nel 1966 dal Canzoniere Pisano, ma è un canto che in qualche modo dimostra ancora una volta quella lontananza, quella distanza della popolazione femminile dalle ragioni ideali della guerra, che pure, bisogna dirlo, all'inizio coinvolsero molte persone anche negli strati più popolari. Naturalmente la guerra viene dichiarata, immediatamente parte la macchina della propaganda, perché bisognava convincere gli italiani della giustezza di questa guerra. L'immaginario a cui si fa ricorso immediatamente è quello risorgimentale, perché gli italiani ricordavano ancora ed erano ancora intrisi di quell'immaginario, di quella retorica risorgimentale dell'Italia da liberare in qualche modo. C'erano Trento e Trieste ancora da liberare, da far diventare italiane. È più difficile convincere gli italiani rispetto alle altre popolazioni europee. Per esempio, i francesi avevano delle ragioni molto più chiare per combattere nel momento in cui i tedeschi avevano invaso il Belgio e marciavano verso la Francia. Per l'Italia era più difficile, perché c'era stato, come abbiamo raccontato la volta scorsa, l'episodio delle guerre coloniali, che aveva un po' ribaltato quella che poteva essere ancora agitata come retorica risorgimentale. Alla fine il risorgimento era stata presentata, vista e vissuta come una guerra di liberazione da imperi stranieri che occupavano parti del suolo che naturalmente doveva essere italiano. L'impresa di Tripoli poteva essere considerata tutto fuorché una guerra di difesa. Era assolutamente evidente che si trattava di una guerra di aggressione. L'Italia, da grande vittima, si trasformava in potenza imperiale, quindi per molti strati della popolazione cominciava a diventare veramente incomprensibile il perché di queste guerre. Lo scoppio della prima guerra mondiale, dicevamo, è accompagnato da una propaganda che deve convincere gli italiani. La guerra sarà breve, sarà facile, sarà qualcosa che porterà dei grandi vantaggi per tutti con un piccolissimo sforzo. Il generale Cadorna, a cui viene affidato da subito il ruolo principale in questa guerra, il Parlamento, il re, tutti sono assolutamente convinti che si tratterà di un'impresa rapida. Nessuno si immagina minimamente che tipo di situazione si troverà davanti. Ancora l'immaginario, anche da questo punto di vista, è quello delle guerre risorgimentali, dei grandi assalti. I primi assalti si faranno con tanto di fanfara e stendardi e bandiere al vento. Non hanno capito niente di che cos'è la nuova guerra, di cos'è la guerra moderna. Naturalmente la propaganda comincia a produrre delle canzoni, ne verranno prodotte tantissime, verranno proprio commissionate a una serie di autori. Fratelli, fratelli, venite a consacrarmi. Fratelli, fratelli, la patria chiama all'armi. Torna ai suoi confini, torna ai suoi destini. Porta la bandiera, prendimi con te. La pace dei morti e degli eroi. Fuori i barbari, Italia, Italia. Si schiaccia l'Austria o non si torna più. Come vediamo, non è che ci siano dei grandi contenuti all'interno di un canto come questo, c'è soltanto un'esortazione, un'invocazione a cacciare i barbari. In realtà tutta questa propaganda nel dipingere il nemico come da una parte vile e dall'altra assolutamente privo di coscienza, privo di qualunque scrupolo, spietato, senza regole. Gli stessi soldati, una volta che si trovano in trincea, hanno una visione, diciamo, un pochino più lucida, più pragmatica di questa. Vi leggo un passo, per esempio, di un romanzo di Pierre Chen. Il suo spirito semplice riusciva difficilmente ad ammettere che vi fosse un'etica della guerra, poiché la guerra gli appariva come la negazione stessa dell'etica. Una dichiarazione di guerra equivaleva per lui alla sospensione delle leggi divine e umane. Era lo scatenamento brutale della forza. La distinzione tra le crudeltà necessarie e gli atti di barbarie inutili gli sembrava sottile e incerta. Uccidere dei civili non era molto più grave ai suoi occhi che aspettare, per farli a pezzi, che avessero indossato un uniforme. Poco gli importava di essere asfissiato dai gas, contro le convenzioni dell'AIA, o ridotto in poltiglia da un 210, conformemente alle leggi di guerra.
Ma faccia la trincea sul far del giorno, e sol mi bacia sulla fronte stanca, non faccio un muricciolo per soggiorno, e qualche sorso d'acqua mi infranca.
Mi affaccio alla trincea sul far del giorno, e il sol mi bacia sulla fronte stanca. Ho un fosso e un muricciolo per soggiorno, e qualche sorso d'acqua mi rinfranca. Ma un ritornello nel mio cor non manca, come in caserma lo ricanto qui. E la borraccia che noi portiamo è disciplina di noi soldati. E tu, biondina, capricciosa garibaldina, tu, la la la, tu sei la stella del primo amore. Ho piena di cartucce la giberna, ed ho la mano pronta e l'occhio audace. E della guerra la vicenda alterna fa lieto il cor come se fossi in pace. E un ritornello nel mio cor non tace, come in caserma lo ricanto qui. E la giberna che noi portiamo, eccetera, eccetera, eccetera. Con queste parole si pretende di presentare la vita di trincea come qualcosa di bucolico. Della guerra la vicenda alterna fa lieto il cor. Come dire, il fatto che qua succedano sempre così tante cose ci fa stare ancora più contenti. Tutto questo ha l'effetto probabilmente di convincere chi resta a casa che tutto va bene, e quindi di mantenere alto il morale della nazione, perché bisogna produrre per sostenere una guerra. Ma nei soldati che stanno al fronte, tutto questo, siccome poi queste canzoni loro le ricevono sui giornali di trincea, cioè tutta questa produzione di giornali destinati proprio alla trincea, comincia da subito a nascere come un effetto di straniamento. C'è qualcosa che non torna. Le narrazioni che si creano sono talmente diverse che il suo senso di straniamento comincia a far nascere qualche dubbio. Giusto per confrontare i vissuti e le narrazioni di chi in trincea ci stava e di chi invece stava in un'altra trincea, che era quella della propaganda. Cominciamo da Ungaretti, che è il poeta italiano della Prima Guerra Mondiale. Veglia. Un'intera nottata, buttato vicino a un compagno, massacrato, con la sua bocca digrignata, volta al plenilunio, con la congestione delle sue mani penetrata nel mio silenzio, ho scritto lettere piene d'amore. Non sono mai stato tanto attaccato alla vita. Un altro poeta di guerra, un francese in questo caso, che si trovava in guerra da più tempo e che sarebbe morto dopo pochissimo tempo, proprio nel 1915, durant cette guerre, è Gauthier Ferrière. In questa orribile e maledetta guerra, rintanato nella notte senza veder niente di bello, vivo nelle buche come un troglodita, la fronte sulla pietra e i piedi nell'acqua. Sono forse più una talpa strisciante che un uomo, aspirante all'azzurro che vede. Il mio letto è il fango, la mia lampada la luna. La polvere riempie la mia casa senza tetto. Come il fucile la mia pipa è ostruita, non ho più fuoco, neppure con l'esca. E aspetto la morte in qualunque trincea per un colpo sparato da dove nessuno sa.
E quei vigliacchi di quei signori che hanno gridato viva la guerra, se ne avesse un fin. Il mio morto in guerra, viva la guerra, non griderà mai più. Se ne avesse un fin. Il mio morto in guerra, viva la guerra, non griderà mai più.
su un totale di 5.750.000 combattenti richiamati durante l'intero conflitto, 2.600.000 furono contadini, quasi tutti in fanteria, che fu la più sacrificata di tutte le armi, destinata a subire il 95% delle perdite. I fanti sono i grandi protagonisti di questa nuova modalità della guerra. I grandi protagonisti e in realtà le grandi vittime sacrificali. I fanti sono quelli che non hanno alcuna specializzazione, sono quelli che vengono mandati a fare veramente da carne da macello. Non ci dimentichiamo che però sono già partiti dei soldati. Sono per esempio i coscritti trentini che sono già in guerra da qualche mese al momento in cui l'Italia dichiara guerra all'Austria. Coscritti trentini che sono proprio arruolati sotto la bandiera austriaca. Anche per loro naturalmente l'essere fatti abili da un medico è una tragedia.
Quel porco de quel medico le sta la merovina, che sabo de mattina, che sabo de mattina. Quel porco de quel medico le sta la merovina, che sabo de mattina, me tocca nar soldà. E la nostra sentenza l'hai fatta, l'hai scritta, e la nostra sentenza l'hai fatta così. E se il m'ha fatto ta oblic, morosa casca in terra, e ciapola che vera, e ciapola che vera. E se il m'ha fatto ta oblic, morosa casca in terra, e ciapola che vera del nostro imperator. E la nostra sentenza l'hai fatta, l'hai scritta, e la nostra sentenza l'hai fatta così. Pianze, pianze putele, che quattro scarti resta, ciapali per la testa, ciapali per la testa. Pianze, pianze putele, che quattro scarti resta, ciapali per la testa, buttali intorno al mur. E la nostra sentenza l'hai fatta, l'hai scritta, e la nostra sentenza l'hai fatta così. E timorosa c'avete che mi son zacciavato, 3 anni de soldato, 3 anni de soldato. E timorosa c'avete che mi son zacciavato, 3 anni de soldato, me toccherà de far. E la nostra sentenza l'hai fatta, l'hai scritta, e la nostra sentenza l'hai fatta così. E la nostra sentenza l'hai fatta, l'hai scritta, e la nostra sentenza l'hai fatta così.
Sentiamo anche le influenze anche della lingua, infatti ci sono alcune parole che vengono dette in tedesco, taublich, che vuol dire abile al servizio militare, quindi quel porco di quel medico che mi ha fatto taublich, e poi la gewehra, che è il fucile, da gewehr, che è fucile in tedesco ma italianizzato in gewehra. Dicevamo, si crea questa doppia narrazione che comincia a far nascere un po' di dubbi, e in realtà i primi dubbi nascono proprio dai più accesi interventisti. C'è una lettera scritta proprio nei primi mesi, perché stiamo parlando del 10 settembre 1915, sono passati solo pochi mesi dalla dichiarazione di guerra. Napoleone Battaglia, che è un sottotenente di 20 anni, nazionalista, quindi molto convinto delle ragioni della guerra, scrive a un suo professore: «Oh, mi creda, qui dinanzi alla spaventosa realtà che chiama disperatamente a raccolta tutti gli istinti della vita, non può esserci entusiasmo. C'è senso del dovere? C'è, In Italia bisogna che non si illudano, bisogna che spengano le loro fiamme garibaldine nell'acqua lenta monotona della tenacia, della pazienza, della costanza. La nostra guerra sarà lunga, dura, dura, feroce. Abbiamo dinanzi un nemico formidabile e valoroso, inchiodato a un suolo formidabilissimo. Abbiamo dinanzi un muraglione liscio che non dà presa. Per salirvi bisogna ammucchiarvi sotto dei cadaveri. Le prime notizie cominciano ad arrivare, c'è la censura sulle lettere che arrivano dal fronte ma non dalle retrovie, quindi i feriti scrivono, a casa si comincia a sapere, teniamo sempre presente che molti soldati in realtà si autocensurano per non dare troppa preoccupazione a casa, per rassicurare i loro cari, ma il vero momento di disillusione arriva con la prima licenza. I primi fanti tornano a casa, la prima licenza provoca un grande scoramento al punto che negli stati maggiori si pensa addirittura che sarebbe stato forse meglio non darla proprio questa licenza. I soldati che tornano a casa trovano una situazione che gli fa pensare che non si stia capendo veramente che cosa sta succedendo. Viva Caporetto, di Curzio Malaparte, pubblicato immediatamente dopo la guerra, che ha avuto alterne vicende nel corso del Novecento, e sentiamo cosa dice Malaparte dei fanti che tornavano in trincea dopo la prima licenza. Il fante tornava in linea disgustato dalla nazione, vi ritornava profondamente mutato. Qualcosa germinava nel profondo della sua coscienza. Perché battersi? Perché morire? Perché soffrire? Per chi dunque? Per la nazione, per il suo bene, per la sua grandezza, per la sua gloria. Ma che faceva la nazione per rendersi degna di lui, per dimostrargli la sua gratitudine? Niente. Anzi, faceva di tutto per fargli capire che il suo sacrificio, in fondo, aveva qualcosa di grottesco. L'incosciente incomprensione del paese cominciava a offenderlo come un insulto. Il modo con cui era trattato cominciava a sembrargli incosciente o malvagio. L'inutilità di quei continui massacri, ordinati a mente fredda per ragioni spesso futili, per un reticolato, per una trincea, per un ordine mal interpretato, feriva il suo buon senso di semplice e di lavoratore che sa apprezzare la vita umana al suo giusto valore. Questa doppia narrazione la si può trovare anche in alcune lettere, per esempio, che vengono riportate da Thierry Vissol in un bel libro che si chiama Toby dalla guerra alla pace. C'è un carteggio tra questo fante, Toby, questo fante francese, e suo padre. Suo padre, spinto dalle migliori intenzioni naturalmente, manda un articolo di giornale a Toby, che ha avuto un problema all'orecchio, è rimasto sordo da un orecchio dopo un bombardamento, gli manda un ritaglio di giornale in cui un certo dottor Wickart, di fronte all'aumento dei casi di sordità, dà dei consigli ai soldati. I consigli sono: prima, al momento o subito dopo una detonazione violenta, cannoni o esplosione di proiettili, inghiottire con decisione la saliva due o tre volte di seguito, tappandosi completamente le narici. 2. Durante i bombardamenti o i tiri di artiglieria, riempire il condotto uditivo di un batuffolo di cotone imbevuto di glicerina e coprire quindi gli orecchi e i punti situati dietro l'orecchio con dei cuscini imbottiti di cotone cardato. La risposta di Toby a suo padre. 1. Quanti litri di saliva dovremmo assorbire in una giornata di bombardamenti con il suo sistema numero 1? 2. Crede che nel nostro zaino in prima linea ci stia un armadio di farmacia, visto che non abbiamo che l'indispensabile e neanche sempre? Beato studioso che vive fra le nuvole, sarà sicuro di non essere mai ricoperto di fango dalla testa ai piedi. Farebbe meglio cercare un rimedio per guarire i timpani sfondati, visto che a quanto pare non c'è niente da fare, almeno per il mio. Non mi sembra proprio che negli ospedali militari si mettano tanto a frutto le meravigliose invenzioni dei nostri studiosi. Igiene, pulizia, comodità, sono parole vuote. Fammi il piacere allora di non darti la pena di ritagliare cose che mi interessano così poco per il momento.
locusts here from shore to shore. Send him victorious, happy and glorious, Kämpfen und bluten gern für Thron und Reich. Heilige Flamme glüh, glüh und erlösche nie, vive le roi. Beißen wie du, wer kannst, Nüsse des Vaterlands, lässt du gewiss nicht ganz, Heil Kaiser dir.
Heil dir im Siegerkranz, Kartoffeln mit Heringsschwanz, Heil Kaiser dir. Friss in des Thrones Glanz die fette Weihnachtsgans, uns bleibt der Heringsschwanz in Pack, Pack.